toccato ascoltare una persona che parla, per cui a vedere più fuori rimaniamo sempre, come dice, in maniera che si intendono lo stesso, e oggi parleremo di un tema che ci interessa, che è quello del peccato. Prima di iniziare voglio salutare i miei amici che sono venuti dalla Spagna per partecipare a questo incontro, che sono venuti da oggi, sono con noi, sono amici che hanno conosciuto Juan Mateus, un grande artista che molti di voi conoscono e del quale noi siamo stati discepoli e abbiamo preso questi elementi indispensabili per la comprensione della scrittura. Ecco, sono tutti là, se fate il segno, è compito di passare. Il peccato nasce per la volontà insaziabile del credo. Questa è secondo la Bibbia del credo della carta sacerdotale a Cosenza. Questa è secondo la scrittura l'origine del peccato. Per peccato si intende una serie di norme, di regolamenti, che non hanno nulla a che vedere con la logica, con il raziocinio. È peccato semplicemente perché è scritto che è peccato. Se uno vuole sapere, ma perché è il peccato? Non c'è spiegazione, è così e basta. Quindi il peccato è una violenza che l'inferno fa all'intelligenza e alla volontà delle persone che devono accettare come peccaminose azioni che di per sé non lo sono, ma lo sono soltanto perché la casta sacerdotale ha deciso così. Se noi guardiamo tutto quello che è considerato peccato o impuro nell'Antico Testamento, non c'è una spiegazione logica. Vedremo il tema che parleremo, è quello degli elementi puri e impuri. C'è una spiegazione logica, scientifica, sul perché se mangi una fetta di prosciutto sono impuro, se mangi invece una cavalletta va bene agli occhi del Signore? Non c'è assolutamente una questione razionale. È così e basta. Allora sono stati i sacerdoti che hanno reso impossibile la vita al popolo, determinando tutta una serie di azioni che rendevano impuro l'uomo. Azioni alle quali l'uomo non poteva nemmeno. Per esempio il semplice rapporto legittimo tra marito e moglie rendeva impura la persona. Quindi c'era un continuo bisogno di purificazione. Per quale motivo? Ebbene, la risposta ce l'abbiamo nel profeta Osea, capitolo 4, versetto 8, dove Dio stesso che denuncia i sacerdoti e dice: si nutrono dei peccati del mio popolo e il loro cuore è altro che la sua iniquità, della sua malvagità. I peccati, come abbiamo detto, nascono per la verità insaziabile del credo. A quell'epoca la purificazione, il perdono dei peccati, non avveniva attraverso una preghiera, ma attraverso un'offerta di animali, di genere alimentare, che venivano portati al tempio e poi divise tra i sacerdoti. È stato per mantenere un flusso continuo di entrata al tempio, per venire incontro alle esigenze della casta sacerdotale, che si è resa impossibile la vita alle persone. Ecco il peccato del mondo che Gesù è venuto a eliminare. Come si può sperimentare l'amore di Dio se ci si sente continuamente in peccato, se ci si sente sempre in colpa? Ecco allora tutto un insieme di regole e prescrizioni che facevano sentire l'uomo in colpa e bisognoso sempre di portare delle offerte al tempio. Allora Dio stesso che parla dice: si nutrono dei peccati del mio popolo. È vero, i sacerdoti tuonano nell'omelia contro il peccato e i peccatori, ma non credete, perché in cuor loro si aprono non solo che peccate, ma che peccate ancora di più. Più voi peccate, più noi ingrassiamo. E infatti dice il Signore: il loro cuore è alto che la sua vanità. Questa denuncia che ci abbiamo nel profeta Osea la troviamo anche magistralmente descritta da un autore contemporaneo ai Vangeli, Giuseppe Flavio, un ebreo che poi passò ai conquistatori romani, che ha descritto la storia del suo popolo. E nel XX tantissimo di ospedalità e anche, ecco come descrive l'ambiente del Tempio, quindi il Tempio di Gerusalemme che noi esamineremo sabato, non era poi quel luogo santo e indiaco come ci potremmo aspettare. Scrive Giuseppe Flavio, era allora accesa una mutua inimicizia e lotta di classe tra i sommi sacerdoti da una parte e i sacerdoti di Gerusalemme dall'altra. Quindi i sacerdoti si dividevano tra i sacerdoti comuni e i sommi sacerdoti che appartenevano alle famiglie aristocratiche. Ognuna delle fazioni formate raccoglieva persone temerarie e rivoluzionarie pronte ad agire come loro capi. E quando si scontravano, si servivano di un linguaggio ingiurioso e si colpivano l'un l'altro con sassi. Ecco l'ambiente che c'era nel tempio. Si mandavano a quel paese ingiuriandosi l'un l'altro e si lanciavano le pietre. E non era persona che ne prendesse. Era normale che i sacerdoti si comportassero così. Erano conosciuti per la loro insaziabile abilità. In città non era alcuna autorità, sicché si agivano in piena libertà. Tale era poi la peculanza dell'odioso servire dei sommi sacerdoti che non esitavano nel mandare i servi sulle aree che erano battuto e prelevare le leggi e dovute ai sacerdoti. I sommi sacerdoti, nella loro incordigia, prelevavano anche quello che invece spettava ai normali sacerdoti, con il risultato che i sacerdoti più bisognosi morivano di fame. La violenza delle fazioni contendenti esminava così con giustizia. Quindi vedete che all'istituto c'è la vita. Allora, abbiamo visto che Gesù viene a chiamare l'umanità capisce, chiama lei il peccatore, ma rimane questo sfoglio da stabilire, ma allora, che cos'è il peccato? La risposta ce l'abbiamo nel capitolo 7 di Marco, che esaminiamo questo pomeriggio. Scrive la testa. Allora, questa allora che si riferisce all'azione liberatrice di Gesù. Abbiamo visto che ogni qualvolta Gesù libera, guarisce, fa del bene, ecco che spuntano subito gli avversari, che sono gli scribi dei farisei. Si congregarono, lo stesso verbo da cui deriva la sinagoga che abbiamo visto questa mattina, attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, sentite, venuti da Gerusalemme. Gli scribi, questo magistero infallibile, queste autorità dell'epoca, si scomodano da Gerusalemme per aprire questo processo per l'inquisizione contro Gesù. Allora uno si chiede cosa avrà combinato questa volta Gesù di tanto grave, perché non sono gli scribi di paese, ma gli scribi del sacrificio dell'epoca, quindi da Gerusalemme, dalla capitale, dalla città santa, vengono in questo paese degli scribi per sentenziare e per giudicare Gesù. Allora uno ci si chiede cos'è che avrà combinato di grave questa volta Gesù? Quale comandamento avrà infranto o trasgredito? Sentite, udite, qual è stato il motivo per scomodare gli scribi da Gerusalemme, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano i panni con mani immonde e non la parte. Vedete, i grandi problemi della religione sono delle semplici per sempre. Si scomodano da Gerusalemme, dalla santa sede dell'epoca, vanno in chiesa di Gesù perché i suoi discepoli prendono i panni senza lavarsi prima le mani. Non è una questione igienica. Nella religione si divide ciò che è puro da quello che è impuro, il sacro e dal profano. La religione è nemica della vita e tutto quello che ha a che fare con la vita viene considerato impuro. Allora era previsto un rituale ben preciso che ci è stato tramandato oggi per la purificazione delle mani prima di prendere il cibo, perché io con le mani impure prendo del cibo e il cibo diventa impuro, mangio e io divento impuro. Non è una questione igienica, perché il rito ancora oggi è previsto anche se ti sei lavato le mani, quindi se tu ti sei lavato le mani con l'acqua, il sapone, per essere disinfettati, non è un problema igienico, è un problema rituale. Per cui anche se ti sei lavato le mani, devi effettuare questa purificazione. Ci abbiamo, queste tradizioni si sono tramandate e c'è un vicino estratto del trattato delle benedizioni dove c'è descritto esattamente cosa si deve fare per venire questo tutto rito di purificazione delle mani. E Loreto perché è proprio vicino, perché la regione, ripeto, chi ci vive pensa che sia una cosa seria, ma quando uno ci sta fuori è una cosa ridicola. C'è anche la benedizione, che ve l'ho detto, la benedizione per quando si fa la cacca. È scritto. Benedetto tu, Signore mio nostro, Re del mondo, che hai creato l'uomo con sapienza e gli hai creato fuori e canali. È chiaro e noto davanti al tuo trono, per infatti davanti al trono del Signore, per se deve occupare, che se uno di questi canali si chiudesse o si aprisse, nessuna creatura potrebbe resistere neanche per poco tempo. Benedetto tu, Signore, merito di ogni creatura che meraviglioso a te. Quindi c'è anche la petizione per quando si andava alla prima. Lavarsi le mani era un rituale ben preciso che prevedeva la qualità dell'acqua che doveva essere pulita, la qualità dell'acqua, esattamente 86 centilitri, e il tipo di recipiente che contiene l'acqua da versare, dice il trattato, può essere di qualsiasi sostanza, non deve essere bucato, il bordo superiore deve essere liscio, regolare, senza solchi. E l'esercizio di una porta umana attiva durante il lavaggio, per cui se tu ti lavavi con di fronte oggetto, questo notate, deve essere la tua porta a portare questa acqua, eccetera. E c'è tutta la casistica che vedremo. Ebbene, si scomodano da Gerusalemme perché i discepoli di Gesù infrangono questo rituale. E scrive l'Evangelista, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alle tradizioni degli anziani. Nella religione tutto quello che è di fuori dell'uomo è impuro, allora c'è bisogno di una continua purificazione, era una vita complicatissima, perché per esempio in occasione delle grandi feste come quella della Pasqua, tradizione che forse la mia ricorderà, se era andata anche nel nostro cristianesimo, ricordate le pulizie di Pasqua che si facevano una volta, per quale motivo? Era l'eredità di questa tradizione ebraica, perché per la Pasqua non ci doveva essere nulla di meritato all'interno della casa. Ancora oggi il rituale prevede che in occasione di queste feste della Pasqua tutte le stoviglie, tutte, devono essere lavate con l'acqua bollente. Quindi tutti i cucchiai, i forchetti, i piatti, tutto quanto. E voi capite che è un impegno gravoso, ma come sempre nella religione subentra l'ipocrisia. Allora ci sono dei contratti già prestampati, per cui l'ebreo, in occasione di una festività che può essere la Pasqua, vende tutte le sue stoviglie a una famiglia non ebrea. È una vita compravendita. Allora, siccome non sono miei, le posso usare. Naturalmente però in mare di casa. Però non è roba mia, è roba di un paese. Poi determinata la testa, gli ritorno i miei. Perché questa ossessione? Perché i farisei erano riusciti a educare al popolo l'osservanza di quelle rigorose prescrizioni che erano previste per i sacerdoti nel breve periodo di servizio al Tempio. Nel servizio al Tempio dovevano essere veramente puri. Allora queste prescrizioni che erano riservate per il sacerdote, i farisei sono riusciti a estenderli anche a tutta quanta la popolazione. Allora un intero trattato del Talmud stabiliva come lavare le mani, l'abbiamo già accennato. E tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizioni come lavatori di bicchieri, stoviglie e oggetti di lana. Qui l'Evangelista, ironicamente, quello che abbiamo tradotto con abluzioni, usa il verbo battizzo, da cui deriva la parola battesimo. Per Giovanni Battista, quello che rendeva santo il popolo di Israele, era la rottura dell'ingiustizia, del passato ingiusto espresso attraverso il battesimo. Per i farisei la santità dipende da questi riti di purificazioni di cose e oggetti, come se il male stesse al di fuori della persona e non all'interno. Ecco, dopo tutta questa parentesi che ci fa l'Evangelista, dice quei farisei che scrivono e interrogavano, per quale ragione quei discepoli non seguono la tradizione degli anziani, ma mangiano questo pane con mani in monte? Nella denuncia che fanno, non dicono che i discepoli mangiano il pane, ma usano l'espressione il pane, che si riferisce all'azione precedente di Gesù, quando Gesù ha condiviso i pani e i pesci. Nel servizio di trasmettere il pane di Gesù, l'uomo diventa libero e diventa puro. E questo è intollerabile per i farisei, che si diventi puri non attraverso un rito, ma attraverso un'azione della vita. Non seguire la tradizione degli anziani e privare gli scribi a ignorare e trasgredire la volontà di Dio. Quindi gli scribi e i farisei stanno accusando Gesù di permettere la vicinanza a Dio senza esigere quelle condizioni particolari da loro osservate e tutto il cerimoniale comandato. Non si può entrare immediatamente in contatto con Dio. C'è bisogno in qualche maniera di un gesto, di un rituale che preveda una purificazione. Si usa ancora, se non si sa, che teniamo vuote, perché sono lì di microbi e soprattutto cultura di zanzare a Toscano, sapete, nelle chiese si usavano le acque santiere, perché la gente entrando va a intingere infettando l'acqua più che mai, ma immaginate la cosita che c'è in quelle acque santiere, i camici che ci intingono la mano, è una roba, è un inferno di microbi, deriva proprio da questa superstizione, da questa tradizione antica, che bisogna in qualche maniera purificarsi prima di entrare in contatto con Dio. Il contatto con Dio non è permesso all'uomo, deve farlo per cercare l'obbligo. Pensate, si fa, naturalmente, si cerca di dare un significato positivo, ma pensate nella tradizione che si fa ancora nella mensa. Che bisogno c'è di benedire quel cibo? E il cibo già ben detto, non c'è nessun bisogno, ma deriva da questa tradizione antica che tutto quello che era esterno dell'uomo era visto con sospetto. Allora bisognava in qualche maniera santificato. L'abbiamo visto nel primo giorno, poi la proliferazione della santificazione, della benedizione di oggetti e robe varie. Quindi accusano Gesù di permettere la vicinanza a Dio senza dei riti particolari che permettono all'uomo di essere purificato. Di fronte a questa accusa, Gesù passa al contrattacco con una violenza incredibile. Nei Vangeli c'è indubbiamente una violenza da parte di Gesù, violenza verbale, contro scribi e farisei. Ma attenzione, non è per una polemica degli evangelisti con un mondo giudaico dal quale la comunità si è ormai radicalmente staccata, ma è un monito alla comunità cristiana di non ricadere negli stessi errori degli scribi e farisei. Quindi se nel Vangelo troviamo queste espressioni di grande violenza, di grande natura di Gesù con questo mondo, non è per una polemica con il mondo giudaico, ma è un monito da tenere sempre presente nella comunità cristiana. Allora Gesù risponde con violenza. Bene ha profetato Isaia di voi. Pensate, Gesù sta parlando alle massime autorità del paese, gli scribi. Lo ricordo, gli scribi sono laici, che dedicano tutta la loro esistenza allo studio della Sacra Scrittura nelle due forme che abbiamo visto, quella scritta e quella orale. All'età di 40 anni ricevono attraverso la disposizione delle mani la trasmissione dello spirito profetico di Mosè e da quel momento sono la voce di Dio. Per cui quando parla lo scriba è lo stesso che parla, per cui sono persone di grandissima importanza. Ebbene Gesù, di fronte a questi personaggi autorevoli, gli risponde loro, bene ha profetato Isaia di voi, e chissà si aspettavano qualche complimento, questo messia adesso si era tutto di sacco da seminare. Ipocriti, il termine che traduciamo con ipocrita, nel suo significato originario è teatrante, ipocrita era l'attore di teatro. A quell'epoca gli attori, i teatri, non recitavano mai con il proprio volto, ma avevano una maschera che indicava il loro personaggio. Questo è ipocrita, cioè uno che non si rappresenta quello che è, uno che non dice parole sue, ma parole che sono scritte dagli altri. Quindi Gesù, di fronte alle massime autorità di Israele, le qualifica come ipocriti, teatrali. e continuamente quando si rivolgerà ai farisei gli dirà: siete degli pochi, come sta scritto, questo popolo, ed è una citazione di Isaia, ma è l'unica volta che nel Vangelo di Marco appare il termine popolo in bocca a Gesù e non è in termini favorevoli. Come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco il frutto della religione, un'ipocrisia. Si onora, si prega con le labbra, ma il cuore nella cultura ebraica e la mente, la coscienza, è completamente scollegato, pensa a tutte altre cose e a tutti altri interessi. Quindi esteriormente c'è una devozione, esteriormente ci sono splendide liturgie, ma in realtà c'è tutt'altro interesse. E Gesù parte l'attacco. Invano, ci stiamo citando Isaia, essi mi vengono insegnando dottrine che sono precetti. Ricordate i farisei, gli scribi accusano Gesù, i suoi discepoli non osservano la tradizione degli anziani, i padri del popolo. Isaia, e Gesù con lui non è d'accordo, insegnando dottrine che sono precetti di uomo. Attenti, quello che li contrabbandano come sacra tradizione, come volontà di Dio, non sono altro che invenzioni di uomini, uomini della peggiore specie, la casta sacerdotale che è nemica dell'umanità, che pensa soltanto al proprio interesse e per la propria immondizia è pronta ad ogni nefandezza, perché loro non sono interessati al bene dell'uomo, soltanto al loro interesse, e ogni qualvolta si trova in conflitto tra il bene dell'uomo e il loro interesse non hanno alcuna esitazione. Quindi quello che scrive Farisei, hanno indirettamente chiamato con tradizione degli anziani, per Gesù è semplicemente una tradizione inventata dagli uomini. Quindi essi attribuiscono autorità divina a quello che Gesù giudica puramente umano, ed essendo umano può cambiare. Ed ecco l'appunto, dopo la citazione di Isaia, l'appunto di Gesù: tralasciando il comandamento di Dio, voi vi attaccate alla tradizione degli uomini. La tradizione orale, gli scribi e farisei pretendevano comunicata da Dio a Mosè, non è altro che un'invenzione dagli uomini, ma quello che è più grave è che la tradizione degli uomini ha soppiantato il comandamento di Dio. Comandamento di Dio e tradizione non possono andare d'accordo, l'uno è in conflitto dell'altro. Quindi la tradizione degli uomini è per Gesù in contraddizione con il comandamento di Dio. E aggiungeva: ben abrogate il comandamento di Dio per incantare la vostra tradizione. Gesù ha detto che sono le tradizioni degli uomini, e adesso spera, ecco chi sono questi uomini che incantano questa tradizione: la casta sacerdotale, la casta religiosa al potere. Sono scribi e farisei che annullano il comandamento di Dio, stabilendo le proprie tradizioni per imporre al popolo e per dominarlo e per soggiogarlo. Per farlo questo arrivano al crimine di deformare i comandamenti del Signore, usurpando il posto di Dio e mettendosi al suo posto. Cioè, questi che sembrano tanto devoti a Dio, in realtà sono idolatri. Sono loro il Dio che vogliono imporre alla gente. Il loro desiderio di potere viene prima degli interessi dell'uomo. Naturalmente, non potendosi presentare come l'arte di Dio, questi scribi, questi farisei pretendevano che queste tradizioni provenissero da Dio. Allora Gesù ne attacca una simbolica, perché poi dirà che queste cose voi ne fate tante, e sentiamo qual è. Mosè infatti disse, e Gesù si fa a un comandamento: onora tuo padre e tua madre. Quanto nel comandamento è previsto onorerai tuo padre e tua madre, attenzione, perché l'ha sempre interpretato il testo nel suo contesto culturale, noi lo interpretiamo come il rispetto giustamente dovuto ai genitori. Non si tratta di questo, si tratta di mantenimento economico. All'epoca non c'erano mica le pensioni sociali. Come potevano sopravvivere i genitori anziani? Erano a carico del figlio maggiore maschio. Il primo genito, il maschio, aveva l'obbligo di mantenere il padre e la madre. Mantenerli decorosamente significava onorare i genitori, farli adulti, nella povertà significava disonorare. E al comandamento Gesù aggiunge un precetto: e chi maldice il padre e la madre sia messo a morte, cioè chi maltratta i suoi genitori sia messo a morte. Questo è il comandamento di Dio. Quindi Gesù prende tanti esempi, prende quello che è più vicino alle persone, quello che fa parte della loro casa. Voi invece dicendo, se uno dichiara al padre o alla madre è mormai, cioè offerta, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre. Il peccato originale che anima il clero in tutte le religioni è una vita insaziabile. Quello di cui sono capaci gli appartenenti al clero per impossessarsi del denaro è qualcosa di una fantasia straordinaria, le sanno inventare di tutte. E cosa avevano inventato? Abbiamo detto che il primogenito maschio era obbligato a mantenere i propri genitori, ma questo era un impegno anche abbastanza gravoso. Allora scrivi e farisei avevano detto, guarda, non è proprio necessario che tu mantieni i tuoi genitori, tu puoi fare quello che è previsto per mantenere i tuoi genitori, un'offerta al Signore, dai un attanto, un qualcosa al Tempio. Una volta che tu hai dato questa offerta al Tempio, non sei più obbligato a mantenere i genitori. E voi capite che era una scappatoia abbastanza buona. Quindi anziché mantenere per tutta la vita i miei genitori, io basta che, adesso lo dico in termini moderni, una mensilità la offro al Signore e da quel momento non sono più tenuto a mantenere i miei genitori. Per onorare Dio si disonorano i genitori. Questa è la tecnica delle persone religiose. Quindi in questo caso l'onore verso Dio veniva considerato più importante di quello rivolto ai genitori. Questa pratica era diffusa, era una forma esasperata di egoismo, di abilità, spesso di vendetta da parte dei figli nei confronti dei genitori, però mascherata da questo sentimento religioso e facilitato e fomentato dalla dall'abilità dei sacerdoti del Tempio, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. Gesù ha portato soltanto un esempio e dice, e di queste cose ne avete fatte molte. Così facendo, scrivi e farisei presentavano un'immagine di Dio che era il contrario, come Dio si era manifestato nella sua stessa legge. Questo Dio era un Dio egoista che cercava soltanto il suo onore anche a costo del bene dell'uomo. Quindi si disonoravano i genitori per onorare Dio. Ma per Gesù onore a Dio e sofferenza agli uomini non possono convivere insieme. Onorando l'uomo si è sicuri di onorare Dio, onorando Dio a volte si disonora l'uomo. Quello che Gesù sta insegnando è talmente importante che a questa polemica con scribi e farisei coinvolge anche tutta la folla. E quello che adesso dice Gesù sarà talmente grave che al termine, quando Gesù avrà risposto, dovrà fuggire e scappare all'estero. Cosa fa? Poi convocando la folla diceva, ascoltatemi tutti e intendete bene. Questo ascoltare era un appello con cui Mosè invitava il popolo ad accogliere la volontà di Dio. Ascolta Israele. Gesù non dice ascolta Israele perché il suo insegnamento non è ristretto nell'ambito nazionale di Israele, ma riguarda tutta l'umanità. Quindi quello che Gesù adesso sta dicendo è valido per tutta l'umanità. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Gesù è passato dalla critica alla legge orale, dalla tradizione degli anziani, ma adesso sta superando veramente la soglia, perché adesso passa addirittura alla critica della legge scritta, quella che era considerata parola di Dio. Era previsto nel Talmud, e se qualcuno sa dire che anche una sola parola della Bibbia non è stata espressione della volontà di Dio, ma che Mosè o qualcun altro l'ha messa, costui si è messo a morte. Ebbene, Gesù adesso sta per dichiarare qualcosa di talmente grave che avrà come conseguenza la sua fuga all'estero, dovrà andare in Libano e a salvarsi. Quindi alla folla Gesù inizia ora la sua dottrina, che è diametralmente opposta a quella insegnata dagli scribi e i farisei. Gesù dichiara che quello che può allontanare onor l'uomo da Dio, e quanto lui ha lanciato adesso è valido per tutta l'umanità. Non è qualcosa all'esterno dell'uomo che entrando nell'uomo lo può contaminare, ma sono le cose all'interno dell'uomo che escono di fuori a contaminarlo. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parola. Ma dove è stata la parola? Riascoltiamo le parole di Gesù. Poi, convocando la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Dov'è la parola? Non c'è nessuna parola. Più chiaro di così, Gesù ha formulato la sua verità in maniera molto chiara. E perché quando entra in casa, lontano dalla folla, i discepoli dicono: senti, spiegaci questa parola. A differenza della folla, i discepoli non hanno capito, perché quello che Gesù sta anunziando è talmente nuovo, talmente deflagrante, che non possono comprenderlo, e se lo comprendono non possono accettarlo. I discepoli, come abbiamo visto, si sono già liberati, prendono cibo senza ricorrere all'orario rituale delle mani, quindi si sono liberati dalla legge orale, ma la legge scritta no. La legge scritta è la parola di Dio. Come si fa a criticare la parola di Dio? Soltanto un pazzo, un eretico, un blasfemo. Quindi quanto Gesù ha iniziato è talmente nuovo che loro pensano che sia una parabola, cioè un discorso misterioso, un enigma, e non un insegnamento che, come abbiamo visto, Gesù ha esposto con tanta chiarezza. E adesso gli chiedono la spiegazione. E disse loro: così anche voi siete tutti. Quindi vedete che anche Gesù faceva fatica a convivere con questo gruppo talmente attaccato alla tradizione che non comprendeva il suo messaggio. Così anche voi, scusi, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo? Non esistono alimenti, non esistono cibi che possono separare da Dio. Attenzione che questo è il caposanto delle grandi religioni. In tutte le grandi religioni ci sono dei tabù alimentari, dei tabù talmente penetrati nell'intimo delle coscienze che queste persone sono capaci di farti ammazzare piuttosto che mangiare un cibo impuro o bere un liquido che loro considerano vietato. Quindi Gesù sta toccando, minando la base, quello che è il fondamento delle religioni. In tutte le importanti religioni, basta pensare all'ebraismo, basta pensare all'Islam, ci sono dei tabù alimentari inviolabili. Non sarà mai un musulmano verrà del vino, mangerà del maiale. Piccola parentesi, anni fa avevo a cena la famiglia musulmana, allora dico: cosa gli faccio? C'ho un cosciotto d'agnello e il frigo lì, però che tiro fuori questo cosciotto, e lo metto a cucinare, e poi sopra che tiro l'uovo alla posta, si cucina, ci ho messo abbondante di no? Man mano che si cucinava il profumo era un po' diverso, perché Carlo dice: ma questo è maiale, come maiale? No, è agnello, non lo è maiale, era lo stinco dei maiali. Uno stinco di maiale cucinato come il primo. E ormai era la loro decenza dello secolo, se questi non hanno mai mangiato i maiali e non hanno mai creduto il primo, non posso sapere. Allora, Don Bertantico è il tacchino faccito alla francese. Nella religione ci deve essere qualcosa che ti distingue dall'altra, che ti differenzia dall'altra. È una privazione, ma è anche un senso di superiorità. Io sono diverso da te perché osservo queste regole. Noi viviamo, ma guardate, il passato, le altre cose che noi facevamo. Ricordate quando si credeva di mangiare il latte il venerdì, o era un reato talmente grave che se questa carne andava per traverso e morivi e andavi all'inferno per tutta l'eternità? Pensate fino a che punto la religione riesce a incoglionire le persone. Gesù credeva. Oggi ci sentite, ricordate, io dicevamo, oggi viviamo nel passato, ma quanto rideranno fra 50 anni da noi? Cioè, 50 anni fa si credeva che mangiare carne, libri a lì, era peccato mortale. Peccato mortale era un peccato che se tu poi morivi e non chiedi confessato e perdonato, andavi all'inferno. Quindi se un venerdì tu mangiavi una fettina di mortadella e andavi attraverso, finivi all'inferno per tutta l'eternità, ci si credeva. E c'era uno scrupolo, si stava attentissimi a mangiare magro, eccetera, vedete? Quindi le avevamo fatte anche noi queste cose, che da cielo ce ne stiamo liberati o ce ne stiamo liberando. Quindi se non esistono più alimenti che possono separare da Dio, scompare il segno distintivo del popolo giudaico che viene così posto a livello degli altri popoli. Ecco perché l'attaccamento a questi tabù alimentari, ecco perché l'ossessivo regolamento di tutto quello che è puro e che è impuro, vedete in Israele che si arriva alle follie, tutto deve essere kosher. Kosher significa certificato dal rabbino che è impuro. Anche il gelato, mica poi mangiamo gelato qualunque, deve avere l'etichetta che è kosher. Tutto, qualunque alimento deve essere kosher, diventa veramente un'ossessione, eccetera. Perché? Perché è il distintivo che ti separa dagli altri popoli. Ma abbiamo già detto che questa pretesa di essere il popolo eletto, il popolo benedetto dal Signore, è una visione che tutte le nazioni hanno, ma che Dio smentisce. Abbiamo già citato questa mattina il profeta Amos, che dice a Israele, non siete voi per me come i cusciti, Israele, il popolo barbaro. Non ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i filistei da tanto, come ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, ho fatto uscire anche i filistei, i vostri eterni nemici. Addirittura Isaia dice, benedetto sia l'egiziano mio popolo. Dio parla dell'Egitto come il suo popolo. L'Assiro, opera delle mie mani, e Israele in realtà. Quindi per Dio tutti i popoli sono uguali, è che Dio è il Dio liberatore, sta sempre dalla parte degli oppressi e mai dalla parte degli oppressori. Però l'attaccamento a questi tabù è importante perché è il segno distintivo che differenzia dalle altre persone. Io quanti anni fa voglio invitare a casa che mi ha insegnato il braio e mi sono stato molto riconoscente, il rabbino d'Ancona, invitai a pranzo e non ci sono riuscito perché mi ha messo tutta una serie di condizioni che era impossibile. Ha detto allora nella stanza non ci devono essere segni, crocifissi, direttore. Dice il vino voglio sapere da dove è stato prodotto e poi io come fanno sapere. Dice se mi fai la carne bisogna anche dentro il coltello, perché se il coltello con cui tagli la carne, diciamo se c'è tanta, tutta la carne diventa impura. E che mi ha, senti, lo rinunciamo sto pranzo, se la vita deve essere così complicata, ma comunque è quello che distingue le persone. Ecco perché la carne. Se voi chiedete a un ebreo, chiedete a un musulmano, ma perché non puoi mangiare il maiale? Non è come a volte si pensa in maniera banale, per motivi igienici, non è questo. Non è il motivo igienico, è un tabù che basta, senza nessuna spiegazione. Naturalmente poi il tabù genera un'ipocrisia. La Bibbia dice, non adorerai il porco in terra di Israele. Ma l'allevamento dei maiali, direi, allora che l'altra Galilea, c'è un grande allevamento di maiali, ma per terra c'è un tavolato di cedro del Libano. Per cui non sono arrivati in terra di Israele, ma in terra nel cedro del Libano. Perché il prodotto è denaro tutto quanto c'è. Allora, ecco la parola di Gesù, perché non entra nel cuore, ma nel ventre. Non entra nel cuore, il cuore, ripeto, è la mente. Quello che mangi non condiziona il tuo comportamento morale, perché non ti entra nel cuore, ripeto, il cuore è la mente, ma nella pancia. E Gesù adopera un termine abbastanza basso e la fa dire nella fogna. Quindi Gesù non poteva essere più chiaro. Quello che mangi non determina il comportamento con Dio, non è quello che entra va nella pancia e poi va via, nella fogna. Ed ecco la sentenza che soltanto Marco il Vangelo primitivo già, e dopo questa sentenza è stata ignorata dagli altri evangelisti, perché quello che ha scritto Marco è troppo forte, dichiarava così puri tutti gli alimenti. Oh, ma questo è grave. Dichiarava puri tutti gli alimenti. Allora, il libro del Levitico, al capitolo 11, dove c'è tutta la distinzione di animali puri e impuri, dove quello che puoi mangiare e quello che non puoi mangiare. Tra l'altro, tra le predizioni, dice non mangerai la lepre perché rumina. Non è vero che la lepre rumina, no? Qualcuno aspettava che ruminasse, eccetera. C'è tutto un elenco di animali che non si possono mangiare. Quindi, tra i ruminati gli animali calunghi e divisa, non mangerete il cammello, l'irace, la lepre, il maiale, eccetera. Non mangerete la loro carne, non toccherete il loro cadavere, li considererete immondi. Poi se andiamo a vedere quello che si può mangiare, dice, perciò potrete mangiare i seguenti, ogni specie di cavalletta, ogni specie di globusta, ogni specie di anghi, ogni specie di grillo. Quindi i grilli, le cavallette, le globuste, mangiate che non vi rende impuro. Se mangiate una fetta di prosciutto, invece vi rende impuro. Ebbene, quello che scrive Marco è dichiarare così puri tutti gli alimenti. Ma questo è soltanto un pazzo poter arrivare a un punto del genere. Se Gesù dichiara puri tutti gli alimenti, significa che il libro del Levitico dichiara il pazzo. O c'è ragione il libro del Levitico, la parola di Dio, e quindi è pazzo il segnatore Gesù, capiamo adesso perché l'ha marcato. Ricordate quando dicevamo non sorprende che Gesù sia stato ammazzato, stupisce che sia riuscito a vivere così tanto, come ha fatto? Perché questa è la parola di Dio, è la volontà di Dio. Il libro del Levitico è un libro che contiene la parola di Dio, e la parola di Dio elenca tutta una serie di alimenti che condannano l'uomo. Gesù, invece scrive l'Evangelista, dichiara puri tutti gli alimenti. Se c'ha ragione Gesù, allora è sbagliato e pazzo quello che è scritto nel libro del Levitico. O magari niente nel libro del Levitico dice il pazzo e ce ne vuole. Se ha ragione il libro del Levitico, allora è un pazzo e un bestemmiatore Gesù, come del resto il popolo crederà. Quindi quello che sta dicendo Gesù è di una enorme gravità. Lui si mette contro quella che era tutta la parola di Dio e dichiara la falsità. Quindi soggiunse ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. E adesso dopo il trattato vedremo allora Gesù, abbiamo detto, non ignora il peccato, ma mentre nella religione per peccato si intende una trasgressione a una legge divina, per Gesù, e vedremo nell'elenco di 12 situazioni che rendono il puro l'uomo, il peccato non è in rapporto a Dio, ma è in rapporto all'uomo. La violazione della legge non è un peccato per Gesù. Il peccato non riguarda il rapporto che tu hai con la divinità, prendi o non prendi, frequenti il tempio o no, osservi o no questa regola. Il peccato è il rapporto all'uomo, conseguenza logica di quello che abbiamo visto. Non c'è nulla di più importante per Gesù che riprende l'uomo. Quindi il peccato non riguarda la sfera del sacro, la sfera del divino, ma la sfera dell'uomo. Nella seconda parte esamineremo questi 12 elementi che indicano ciò che è puro per il mondo. Allora facciamo intanto.